domenica prossima, prima domenica di Quaresima, e la Chiesa ci presenta sempre, tutti gli anni, nonostante la scansione diversa delle letture, no? Tu sai che le letture della domenica si distribuiscono su tre cicli di lettura, no? L'anno A, l'anno B, l'anno C, e in tutti e tre i cicli di lettura, questa prima domenica di Quaresima, ci presenta questo episodio, da un certo punto di vista sconcertante, che è quello delle tentazioni di Gesù, dei 40 giorni che Gesù passa nel deserto dopo il battesimo, no? E nel rito ambrosiano si usa sempre la versione di San Matteo e quindi useremo questa. Allora Gesù, dopo il battesimo, fu condotto dallo Spirito nel deserto e per essere tentato dal diavolo. Questo il per essere non è necessariamente da vedere come fine. E Gesù viene condotto nel deserto dallo Spirito, cioè dall'amore del Padre. Lo abbiamo meditato tante volte. Quello che porta Gesù nel deserto, dopo il suo battesimo, è la necessità di andare a fondo, di pregare, di meditare su quell'esperienza fortissima di filiazione divina che ha avuto nel momento del battesimo. Un'esperienza che ha toccato la sua umanità in maniera profonda, no? Tu sei mio figlio, l'amato, questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Tu, Signore, che diciamo in quanto Dio hai la visione beatifica, però nella tua umanità senti in maniera più forte in quel momento la paternità di Dio. E l'andare nel deserto, il non mangiare per 40 giorni e 40 notti, è dovuto a questo. Hai bisogno di stare a lungo. A lungo a meditare su questo, a gustare la dolcezza di quanto è bello essere figli di Dio. E lo capiamo, no? Quando ci sono delle cose che ci piacciono, quando ci sono delle cose che ci entusiasmano, che ci prendono tutte le nostre facoltà, no? Cioè che ci fanno dimenticare il tempo, ci fanno dimenticare da mangiare, ci fanno dimenticare. Perché? Perché così ci prendono completamente, no? Ah, mi ricordo una volta che, la prima volta che sono andato a vedere Capri, no? Se non ci sei mai andata, è una cosa da fare nella vita prima o poi. E appunto a un certo punto, mentre, e appunto lo dicevo anche ieri lì in Bocconi, mentre entravo, siamo entrati nei giardini di Augusto, che forse Brunella conosce, che è un posto incantevole, una specie di balconata sui faraglioni, pieno di fiori, era maggio, una giornata di sole, un cielo sereno. A un certo punto io non sentivo più quello che mi parlava, c'era uno a fianco che mi stava spiegando. A un certo punto non l'ho sentito più, cioè sono rimasto così, no? E io mi spiego così in piccolo il non mangiare per 40 giorni e per 40 notti di Gesù. È rimasto così affascinato dalla bellezza di sentirsi figlio, di sentirsi amato, del desiderio di Dio Padre che lui fosse figlio suo, che ha preso totalmente le sue facoltà, le sue capacità, perciò viene spinto nel deserto dallo Spirito, dall'amore del Padre. E Signore, mi piace pensare questo, no? Giovedì scorso vedevamo, partendo dal messaggio del Papa, che una delle immagini bibliche che caratterizzano la Quaresima sicuramente sono i 40 anni no? Nel deserto del popolo di Israele, questo passaggio dalla libertà meramente politica ad una libertà interiore, no? Questo vincere la voce del faraone che c'è dentro, quegli idoli che ci rendono muti, ciechi, sordi come sono loro, no? Ma questa è un'altra icona bellissima, cioè vivere questo tempo di Quaresima, sorella mia, e vivere anche quelle che sono le pratiche quaresimali, no? L'orazione, l'elemosina, il digiuno, ma proprio con questa idea, figlia di Dio. Guarda che ogni conversione non può che partire da qui, ogni passo in avanti, ogni tempo forte. Non è che un passo in avanti nel fatto di sentirti figlia di Dio, di andare sempre di più a quello che è l'essenziale della tua vita cristiana, figlia di Dio. E vivere questi 40 giorni in cui, Signore, cercheremo di curare un pochettino di più la preghiera, perché la preghiera è proprio la caratteristica del figlio, quel fermarsi che diceva Papa Francesco nel suo messaggio, fermarsi in preghiera per accogliere la parola di Dio, come un figlio. Perché la preghiera è proprio l'atteggiamento del figlio che parla con suo padre Dio, che gli apre il cuore, che gli racconta quello che c'ha nel cuore, che si ferma, che lo guarda, che si ferma a stare con lui. E la carità non è altro che, appunto, questo amore del padre che diventa amore per i fratelli, soprattutto per i fratelli che hanno più bisogno. No? Tante volte mi hai sentito dire che quello che manca alla rivoluzione francese, perciò non ha funzionato, è che quella liberté, égalité, fraternité manca di paternité, manca di Dio. Senza paternità di Dio la fraternità è falsa. La libertà è falsa, l'uguaglianza è falsa. Soltanto a partire dalla paternità riusciamo a cogliere veramente il nostro sentirci fratelli. E questa è l'elemosina da vedere, quei gesti di carità come questo di un riscoprirci fratelli in Cristo. E il sacrificio non è altro che e di come dopo il peccato originale e non si può amare davvero e neppure lasciarsi amare davvero senza sacrificio. E il peccato originale è un incurvamento su se stessi, è un voler, Signore, in fondo conquistarci da noi il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. È un fare da me anziché attendere fiducioso dall'altro. Per cui lasciarmi amare, saper aspettare e amare gli altri evidentemente costa sacrificio. Perciò tutte e tre queste pratiche quaresimali, no? L'orazione, l'elemosina, il sacrificio, in realtà non sono che come, sai, quando il raggio di luce bianca entra nel prisma e si scompone nei vari colori dell'arcobaleno, no? In una rifrazione. Si rifrange e noi compare il rosso, il giallo, il violetto. E così è anche no, qui in fondo queste pratiche, cioè questo trovare tempo per la preghiera, questo fermarsi nella preghiera, trovare tempo da dedicare agli altri, specialmente i più bisognosi, sapere vivere questo aspetto del sacrificio, cioè di un amore che non si ferma di fronte al dolore, di fronte alla fatica, di fronte alla strada in salita. Questo è il senso del sacrificio cristiano, non è il sacrificio per il sacrificio. Perciò il fatto di non mangiare cioccolata, mo, me la peglio sempre a questo proposito che fate tutte quante per altri motivi, molte volte, no? Che per motivi di... Cioè, però, perciò ha poco senso. Perché il senso del sacrificio del dolore cristiano non è il dolore per il dolore, ma è un amore che non si ferma di fronte al dolore. Il vero sacrificio è andare a fare la spesa per la signora ottantenne del quarto piano, del mio palazzo. Andare dalla nonna a trovarla una volta di più, o dalla vecchia zia. Andare a comprare le medicine per il nonno, offrendosi di farlo tu. Questo cioè, è un amore che non si ferma di fronte al dolore. Quindi non è tanto qui la rinuncia in sé, se non è una rinuncia che poi non mi porta ad amare, Sì, va bene, d'accordo, va bene, sì, va bene, meglio di niente, no? Però sarebbe bello che tu non mangi la cioccolata, ma perché la cioccolata la dai al poverello. Cioè, è un amore che non si ferma di fronte al dolore, il senso del sacrificio cristiano è questo. Allora capisci che tutte e tre queste opere di penitenza, queste che siano tipiche della Quaresima, la preghiera, i gesti di carità, soprattutto nei confronti dei bisognosi, il sacrificio, in realtà sono un unico riscoprire la nostra dimensione di figli di Dio. Come Gesù, questi 40 giorni nel deserto della Quaresima devono significare per noi un riscoprire, un gustare fino in fondo, nella pratica della vita, cosa vuol dire essere figli di Dio, fratelli di tutti e per questo capaci di amare e di lasciarci amare fino al sacrificio. Perché costa dolore anche lasciarsi amare, ammettere di avere bisogno degli altri, ammettere di avere bisogno, che non ce la faccio da solo, che non sono autosufficiente. Anche lasciarsi amare, non solo amare, Signore, ha bisogno di sacrificio. Perché l'unica cosa che non ha bisogno di sacrificio è farmi i fatti miei. Dopo il peccato originale, l'unica cosa che non richiede sacrificio è farmi i fatti miei. Perché? Per questo ci inclina il peccato originale, anche se viene perdonato col battesimo, però rimane la ferita, no? Io dico sempre, tu sai che l'impresa più epica che sia stata fatta nel ciclismo italiano è una famosa, diciamo, tappa del Giro d'Italia, non mi ricordo manco da dove, da Novara Bardonecchia, cioè tanti chilometri, che fai conto 200 chilometri, di cui 150 Coppi se li fece in fuga solitaria. Tu sai che quando vai in bicicletta, se hai mai visto corse di ciclismo, fondamentale, no? Che ci si dia il cambio, perché quello che sta avanti taglia l'aria e dietro, se non sembra, sembra che sei poi, però a me che l'ho fatto, fatichi molto di meno. Perché sta in scia a quello là, quindi ci si dà il cambio, quando si va alla fuga non si va mai in fuga solitaria, perché poi è faticosissimo. E invece Coppi fece questa mitica impresa, no, di fare 150 km, di una strada anche in montagna, in solitaria, e vinse quella tappa. Poi qui la famosa frase detta dal telecronista, radiocronista, dice: c'è un uomo solo al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi. No? Se andate a Castellania, questa frase sta scritta su un muro, no? Perché a Castellania è nato Fausto Coppi. Quindi, quando andate a fare, se andate a fare un corso di tiro a Castellania, fatevi un giro, ci sta questa frase: c'è un solo uomo al comando, no? La sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi. Ecco, così si vince forse una tappa del Giro d'Italia, ma in cielo non si va sicuro. Da soli in cielo non ci si riesce ad arrivare. Si può vincere il Giro d'Italia, ma sicuramente il Gran Premio del Paradiso non lo si vince. Abbiamo bisogno degli altri. E il fatto di lasciarci amare, Signore, a volte implica un sacrificio pari, quasi se non più grande, a quello di amare gli altri. A me piace sempre dire che il ti voglio bene più grande che possiamo dire a una persona è: mi aiuti? Senti, mi dai una mano a fare. È il più grande ti voglio bene che possiamo dire a una persona. Lasciarci amare da quella persona. E questo è il senso della Quaresima. Quindi questo viola non è un triste, no? Non è un colore triste, è un colore di raccoglimento, un colore di andare all'essenziale. Tu sei figlia di Dio, ma tutto vissuto in questa chiave di riscoprire bagliori nuovi della nostra filiazione divina. Tanto è così che effettivamente, se tu vedi questo misterioso episodio delle tentazioni di Gesù, in fondo sono tutte tentazioni alla filiazione divina. Come anche la tentazione che fece il demonio all'inizio ad Adamo ed Eva. In fondo tu lo sai, no? Il peccato originale che cos'è? Non è altro che un peccato contro la filiazione divina. Perché il vero peccato che fanno non è manco prendere il frutto, è credere che Dio sia cattivo. No, Dio ha detto che morirete, ma non è vero che morirete, anzi, Dio sa che qualora ne mangiate diventerete come Lui. Quindi Dio è un padrone geloso che si vuole tenere i suoi poteri, si vuole tenere le sue cose e non te le vuole dare. Dio non è un padre affettuoso che vuol farti partecipe della sua gioia. Dio è uno che si vuole tenere è geloso, che ti vuole tenere nella tua insignificanza lontano da Lui. E questo è il peccato che fa Eva e che poi Adamo fa mangiando il frutto. Non credono nel fatto che Dio sia un padre buono. E la stessa tentazione fa il demonio a Gesù. Cioè, nei momenti fondamentali, anzi, possiamo dire che qualunque peccato, in realtà è un peccato contro la filiazione divina, se tu ci pensi. Il peccato originale è anche, non è soltanto il peccato originario, ma è l'originale di ogni peccato. Ogni peccato, in fondo, è dire a Dio: io non ci credo che tu mi vuoi bene. Se tu ci pensi, ogni peccato è dire a Dio: io non ci credo che tu mi vuoi bene. Io non ci credo che tu sei mio padre. E infatti, il demonio che cosa fa Gesù? Usa la stessa tattica. Il demonio ha visto. Il demonio non sa che Gesù è figlio di Dio, eh? Non sa che è figlio, non ne sa che è Dio. Sa che è un uomo particolarmente amato da Dio. Tanto che sente Dio che lo chiama figlio suo, ma anche il Messia. Lui pensa che sia il Messia, ma Messia come lo intendevano gli ebrei, un tutto umano. Infatti lo dice esplicitamente, no? La lettera agli ebrei, se il demonio avesse saputo che era il figlio di Dio, non l'avrebbe fatto venire sulla croce perché ha decretato la sua condanna. Il demonio non aveva capito, era rimasto all'oscuro del piano di Dio. Quello che vede è che c'è un uomo che ha questa dichiarazione grandiosa da parte di Dio Padre: tu sei il figlio mio, tu sei figlio. E allora, dopo 40 giorni e 40 notti che Gesù meditava su questa filiazione, riempiendosi il cuore al punto che non si scorda di mangiare, si scorda di bere, dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: se tu sei figlio di Dio, attenta, parte da qui. Sei figlio di Dio? Allora, di che queste pietre diventino pane. Tentazione interessante, no? Perché in un certo senso lavora su questo il demonio. Com'è possibile che tu sei figlia di Dio? E ancora non trovi un ragazzo, ancora non ci stai riuscendo a laurearti e ti hanno bocciato all'esame e non trovi i soldi per andare al corso di diritti. Com'è possibile che tu sia figlia di Dio e stai così nei guai? Tentazione comunissima, non per niente la prima, cioè proprio dire, cioè, come dire, cioè proprio il primo pezzo, no? I concerti, la canzone che conoscono tutti, no? Cioè, il demonio inizia con la tentazione che conosciamo tutti, cioè, poi, cioè, tu figlia di Dio, ma vedi che schifo che fai, cioè, com'è possibile che tu sei figlia di Dio e Dio, che tuo padre, che ti ama tanto, non ti dà questo, e non ti dà questo, e non ti dà questo, e non ti dà quest'altro, che tutte cose che ti servono, fra l'altro, per servire lui. Perché finché dice: vabbè, Dio non mi dà quel paio di scarpe che ci tengo tanto, poi uno dice: vabbè, può darsi che non mi serve. Però quando dice: perché la zia non guarisce, perché il nipotino non... No. Viene la tentazione di dire: e tu sei figlia di Dio? Se tu sei figlio di Dio, allora chiedi che queste pietre diventino pane. No, se sei figlio di Dio, dai! Vuol dire che Dio è con te, allora chiedi che queste pietre divengano pane. Perché non è possibile che un figlio di Dio abbia fame. Che cos'è che il demonio non capisce? Perché il demonio, per quanto angelo, cioè, certe cose non le capisce. Lui sta cercando di dire a Gesù: Dio Padre si è dimenticato di te? Dio Padre non ti vuole bene? Dio Padre non si preoccupa che tu stai morendo di fame? Che Padre è? Chiedigli che queste pietre divengano pane. Come se Dio, non, Dio Padre non pensasse a lui, come se Dio non pensasse a lui. E invece la risposta di Gesù è eccezionale. Gesù dice, ma egli rispose, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Questa frase qua è tratta dal libro del Deuteronomio, cioè come sta scritto, dov'è che sta scritto? Sta scritto nell'ottavo capitolo del Deuteronomio, no? Deuteronomio, il quinto libro della Bibbia, il quinto libro del Pentateuco. Il contesto è quello: è un discorso di Mosè in cui Dio parla attraverso Mosè, cioè Mosè che dice: Egli, cioè Dio, dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame. Poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo mantello non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. E allora Gesù ci fa capire un aspetto dell'essere figli di Dio, che è questo, cioè a volte tu, Signore, permetti che i tuoi figli abbiano fame, permetti che i tuoi figli abbiano sete, permetti che i tuoi figli si trovino in situazioni forti. Ma perché? Perché si rendano conto davvero di quanto è grande l'amore di Dio Padre per loro, perché Dio pensa a loro. È vero, hanno fame, però non si è logorato il tuo vestito, non si è gonfiato il tuo piede. Io ti mando la manna tutti i giorni per sfamare la tua fame. Cioè, Dio vuole fare scoprire attraverso il fatto di permettere che le persone, che i suoi figli vivano in momenti anche difficili, che scoprano più in fondo, fino in fondo, che Dio non li abbandona mai, che a volte il passare attraverso, come nel caso di Gesù, quel momento duro, perché il Signore permette questo? Perché infatti, perché Gesù dice, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Che vuoi dire, Gesù, con questo? Qual è la tua missione? La tua missione è quella di diventare come noi, di entrare nella nostra miseria, nella nostra debolezza, di farti sentire nostro fratello, che ha fame e che ha sete come abbiamo fame e sete noi. Cioè, tu, Signore, a volte permetti che i tuoi figli passino attraverso questi momenti perché soltanto se ci passiamo attraverso possiamo veramente comprendere gli altri uomini che magari non sanno di essere figli di Dio e che pure loro si trovano in quelle situazioni. Cioè, Gesù accetta questa fame e questa sete, si abbandona nelle mani di Dio. Perché lui sta facendo la volontà di Dio, che è quello di venire a portarci l'amore di Dio Padre, far vedere che Dio non si arrende, che Dio ci cerca e ci viene a cercare proprio nella nostra debolezza, così come ha fatto a Betlemme, nel freddo, nella solitudine, nella povertà. Dio ci cerca nella fame. Per questo Dio permette a volte che i suoi figli, quelli che poi si sforzano anche di fare la tua volontà, Signore, a volte si trovino nei guai. Perché vuole che ci sentiamo fratelli degli altri, che soffrono insieme a noi, che sappiamo comprendere la sofferenza degli altri per poter essere di loro aiuto. Perché questa è la nostra missione, portare agli altri l'amore di Dio. E questo Gesù lo capisce. Dice, no, perché, dice il Papa in una sua Angelus, il tentatore cerca di distogliere Gesù dal progetto del Padre, ossia dalla via del sacrificio, dall'amore che offre se stesso in espiazione, cioè dall'amore che è più forte del dolore, che è più forte della morte. Questa è la missione di Gesù, perché deve far vedere che l'amore di Dio è più forte di tutto. Il duello tra Gesù e Satana avviene a colpi di citazione della Sacra Scrittura. Il diavolo, infatti, per distogliere Gesù dalla via della croce, gli fa presenti le false speranze messianiche, il benessere economico, indicato dalla possibilità di trasformare le pietre in pane. E tu, Signore, vinci questa tentazione, perché ti fidi di Dio Padre, ti fidi del suo modo con cui lui vuole realizzare la tua missione. La seconda tentazione è un'altra tentazione contro la filiazione divina. No? Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine a suo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Altra citazione della scrittura, questa volta lo fa il demonio. Qual è il tipo di tentazione qui? È quello di, come dire, buttarsi giù nel senso di tentare Dio. E infatti la risposta di Gesù è esattamente questa, no? Al diavolo che lo tenta dice: sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore tuo Dio. La tentazione della spettacolarità, del far vedere, dell'eccezionale, di quello che è straordinario, no? Cioè del mettersi in pericolo, perché tanto il Signore poi mi salva, dello sfidare Dio. Anche lì, non credendo nel fatto che Dio pensa a noi anche se le sue vie sono diverse dalle nostre. E la terza e l'ultima tentazione è ancora più subdola, perché dice: di nuovo il diavolo lo portò su un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Perché è subdola? Perché il dominio del mondo è quello che Dio ha chiesto agli uomini di fare nel momento in cui li ha creati. Dominate la terra. Però che tipo di dominio il demonio propone all'uomo? Propone a Gesù? Un dominio senza Dio, un dominio per te, un dominare le cose, un controllare la tua vita per poterti fare i fatti tuoi. Se prostrandoti mi adorerai, tutto questo ti darò. No? Se tu rinuncerai a fare questo per Dio, a fare questo per amore, a dominare per amore, lo avrai tutto. Allora Gesù gli rispose: vattene, Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai e a Lui solo renderai culto. Ancora una volta Gesù si fida di suo padre. Lui sa che è chiamato a dominare, lui è il re. Quando Pilato gli chiede: allora tu sei re? Sì, io sono re. Ma questo regno Dio glielo darà passando attraverso la croce, non attraverso un dominio così di potere, ma attraverso il potere di un amore che non si ferma da fronte al dolore. E tu, Signore, resisti a questa tentazione. La cosa che mi colpisce e come finisce tutto? Allora il diavolo lo lasciò ed ecco gli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Perché? Lo servivano, gli portano da mangiare. Prima tentazione, di che queste pietre assorbano in pane. Seconda tentazione, che arrivano gli angeli, e arrivano gli angeli. E la terza? Del dominio. E quello sarà dopo la resurrezione, no? Quando dirà agli apostoli, dopo l'ascensione, queste frasi bellissime, no? A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Certo che Gesù avrà il potere sul cielo e sulla terra. ma passando attraverso la croce e la resurrezione gli arriverà. Cioè, Dio veramente dà il pane, Dio veramente manda gli angeli, Dio veramente dà il potere su tutto. Cioè, non è che quello che il demonio stava proponendo a Gesù era qualcosa di falso, era qualcosa di vero, ma gli chiedeva di viverlo al margine della sua filiazione divina, di procurarselo da sé, non aspettando che glielo desse Dio. In fondo il figlio è questo. In alto i nostri cuori, dice il sacerdote all'inizio del prefazio, e poi tutta la preghiera eucaristica non fa altro che tenere le braccia allargate. Perché? Perché questo è il gesto di chi riceve. Il figlio è uno che riceve, che sa aspettare perché Dio sa qual è il momento giusto, Dio sa qual è il modo giusto e si fida di suo padre. E ora chiediamo alla Madonna, Madre, vogliamo vivere con questa sfumatura di dolcezza questo tempo di raccoglimento, questo tempo di magari anche sacrificio, di preghiera, di elemosina, di digiuno, per riscoprire fino in fondo la bellezza e la dolcezza di essere figli di Dio. Dio Padre non si stanca di te, Dio Padre non ti lascia mai. Abbi fiducia in Lui, Lui sa quello che fa. Lui sa il sentiero verso cui, lungo il quale ti sta portando. Fidati del suo amore, come fece Gesù, no? Rispingendo le tentazioni del demonio. In Gesù, dice Sant'Agostino, noi abbiamo vinto le tentazioni. Ed è bello vedere come in una delle versioni del Vangelo, che se non sbaglio è quella di San Marco, si dice che dopo aver esaurito ogni tipo di tentazione, il demonio andò via da lui. Queste tre tentazioni, in fondo, sono tutte le tentazioni possibili. Quindi, il fatto di lavorarci un po' anche in questa settimana, approfittando della prima domenica di Quaresima in cui si leggerà questo passo, può aiutarci, Signore, anche ad affrontare, da figli di Dio, no? Quello che sono le nostre guerre, le nostre battaglie, le nostre tentazioni. Ecco, chiediamo alla Madonna, ecco, di saper vivere così, da figli pieni di fiducia, questa Quaresima.